Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Prendete la vostra Bibbia, se volete, ed apritela al capitolo 14 di Prima Corinzi, e oggi concluderemo questo capitolo considerando la sezione finale dal versetto 26 al versetto 40. E possiamo affrontare una porzione piuttosto ampia, perché si tratta di informazioni molto semplici, molto chiare e pratiche. Confido che lo Spirito di Dio se ne servirà per aiutarci grandemente. Prima Corinzi capitolo 14, e prenderemo in esame i versetti dal 26 al 40, l'ultima parte della nostra discussione sulla verità riguardo alle lingue. E quando torneremo, fra alcune settimane dopo la mia assenza, affronteremo le straordinarie verità del 15° capitolo e cominceremo a scalare quella grande montagna che è il tema della risurrezione. Ora, come abbiamo già osservato in precedenza nel nostro studio, la chiave di questo capitolo è la parola edificazione o edificare. In questo capitolo il termine ricorre in molte forme, in altri casi invece il concetto è richiamato indirettamente. Ricorderete che al versetto 3 si parla di edificazione, al versetto 4 si parla di edificare la Chiesa, al versetto 5 leggiamo affinché la Chiesa ne sia edificata, al versetto 12 affinché la Chiesa sia edificata, al versetto 19 affinché io possa istruire anche altri, al versetto 26 troviamo la sintesi di tutto, che ogni cosa sia fatta per l'edificazione, alla fine del versetto 26. Quindi questo è il pensiero su cui pone l'accento l'intero capitolo, che quando la Chiesa si raduna, e per inciso dal capitolo 11 fino alla fine del capitolo 14, egli si riferisce alla riunione della Chiesa, quando essa si raduna per il culto comunitario, però sta dicendo che quando la Chiesa si raduna, lo scopo principale è che i credenti siano edificati. Ora io vorrei parlarvi solamente per un minuto o due di questa parola edificazione. Il verbo greco oikodomeo, oppure il sostantivo oikodome, derivano due parole, oikos, che è una parola che significa casa, e demo, che significa costruire. Quindi la parola significa costruire una casa, oppure un costruttore di case. Edificare quindi significa costruire, far crescere. Questo è il termine che viene usato qui. Nel Nuovo Testamento la stessa espressione ricorre 5 volte, e per 5 volte ricorre la frase: la pietra che i costruttori hanno rigettato è diventata la pietra angolare, ed è una metafora che di fatto raffigura Cristo. Però la parola usata in quei versetti per costruttori, in tutti e 5 casi, appartiene alla stessa famiglia lessicale di oikodome, cioè edificare, edificazione. Quindi, in senso spirituale, significa edificare, proprio come una persona comincerebbe dalle fondamenta per costruire una casa. Così la Chiesa ha come sua intenzione, come suo scopo, quello di edificare i santi fino alla piena completezza. Significa, spiritualmente parlando, promuovere la crescita spirituale, sviluppare il carattere del credente fino a portarlo ad una vera maturità. Ora, questo, quindi, è l'elemento principale della Chiesa. Noi ci raduniamo per essere edificati. Può anche aver luogo l'evangelizzazione, però quella è una cosa secondaria. La questione principale è l'edificazione. Oltre a quello, miei cari, e ve lo ricordo solamente perché sono certo che ne siate consapevoli, ma è responsabilità di ogni singolo credente quello di impegnarsi all'edificazione degli altri. In Prima Tessalonicesi, capitolo 5, al versetto 11, ci viene rivolta una semplice parola e dice questo, un semplice commento: perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi gli uni gli altri. Quindi è il compito del popolo quello di edificare, non è solamente il compito del predicatore o del responsabile, è compito di tutti noi quello di edificarci gli uni gli altri. Ora, è anche compito dei responsabili quello di farlo. In Efesini capitolo 4, al versetto 11, leggiamo che egli ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti ed altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero ed in ultima analisi per l'edificazione del corpo di Cristo, affinché possa essere edificato. Quindi sia i responsabili che il popolo sono coinvolti insieme nell'edificarsi gli uni gli altri fino alla maturità spirituale. Questa è la nostra chiamata, questa è la nostra responsabilità, quella che Dio ci ha dato, questo è il nostro mandato divino, questo è ciò che Dio desidera come espressione della sua volontà nella Chiesa. Ora, questo presuppone che non dobbiamo mai agire in modo egoistico, che non dobbiamo mai preoccuparci delle nostre cose, dei nostri successi, della nostra glorificazione e neppure della nostra edificazione. Dobbiamo dedicarci completamente a edificarci gli uni gli altri. In Romani 15:2 ci viene detto che ciascuno di noi compiaccia il prossimo nel bene per l'edificazione. E poi, come esempio, dice: poiché anche Cristo non compiacque se stesso. Cristo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Cristo non ha cercato ciò che sarebbe stato di maggior beneficio per se stesso, ma ciò che sarebbe stato di maggior beneficio per gli altri, ed è esattamente quello che siamo chiamati a fare. Abbiamo davanti a Dio la responsabilità di edificarci gli uni gli altri. Ora, questa è una delle ragioni per cui 1 Corinzi 14:2 mette in evidenza un errore anziché sottolineare la verità, quando dice ai Corinzi: con quello che state facendo non state parlando agli uomini, ed è proprio questo quello che dovreste fare, edificandovi gli uni gli altri. Ed il versetto 4 dice: vi state edificando da soli, e quello è sbagliato. È una forma sbagliata di edificazione personale. La Bibbia non ci chiama mai ad edificarci da soli, ma sempre ad edificarci gli uni gli altri. Quindi ci raduniamo, siamo insieme allo scopo di edificarci gli uni gli altri. Ora, questo comporta diverse cose. Prima di tutto comporta un atteggiamento giusto. Io devo avere quel genere di spirito, o quel genere di atteggiamento, quel genere di impegno personale di cui Paolo parla in Romani 14:19, dove dice: cerchiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e all'edificazione reciproca. In altre parole sta dicendo: sentite, ascoltate, perseguite ciò che edificherà qualcun altro. Non esercitate la vostra libertà personale, non dite: oh, ho tutto il diritto di farlo, sono sotto la grazia, oh, non mi importa di quello che la gente pensa, oh, lo farò comunque, oppure oh, cercherò la mia stessa glorificazione, oppure oh, predicherò questo sermone in modo che pensino che io sia veramente qualcuno, così che potrò farmi un nome, oppure oh, farò questo o quell'altro per il mio bene. Vedete, quando fate quello, violate l'atteggiamento giusto, che consiste nel ricercare ciò che edifica il prossimo. Romani 14:19, quindi richiede l'atteggiamento giusto. Richiede anche il giusto tipo di strumento. Se intendiamo edificarci gli uni gli altri, abbiamo solamente uno strumento, che è la parola di Dio. Seconda Timoteo 3:16 dice che è la parola di Dio ad essere in grado di edificarvi e di rendervi perfetti, oppure completi, giusto? E quindi noi abbiamo la responsabilità di avere un atteggiamento che ricerca il bene degli altri, ed il metodo consiste nell'avere la parola di Dio, così che possiamo insegnarci, istruirci gli uni gli altri. E penso che dobbiamo anche riconoscere la necessità di una certa misura di pazienza che permetta a Dio di compiere la sua opera nei suoi tempi. E quindi siamo dedicati, siamo impegnati all'edificazione, ci raduniamo per edificarci. E potresti chiedere: ma quindi cosa succede nell'evangelizzazione? Come facciamo a raggiungere gli altri se tutto quello che facciamo è edificare i santi? Boh, è molto facile vedere la risposta se guardiamo ad Atti 9:31, ma anche se non lo cercate ve lo leggerò io. Atti 9:31 dice questo. Dice: così le chiese per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria avevano pace ed erano edificate. Bene, le chiese stavano facendo quello che dovevano fare, venivano edificate, erano edificate o erano portate alla maturità. Ora però osservate: e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo erano, che cosa? Moltiplicate. Vedete, la crescita è il risultato dell'edificazione. Man mano che la chiesa viene edificata, essa raggiungerà il prossimo e l'evangelizzazione ne sarà un prodotto secondario. Quindi, miei cari, ci raduniamo per edificarci, ci raduniamo per ricevere l'insegnamento della parola di Dio, ci raduniamo per essere esposti alla verità di Dio in modo che ci porterà a crescere fino alla maturità. Quindi l'edificazione è la questione principale della Chiesa. Ora, questa era la questione principale dei primi anni della Chiesa, però questo non era quello che stava succedendo a Corinto. A Corinto l'intero processo di edificazione si era arrestato bruscamente. L'edificazione non esisteva affatto nella Chiesa di Corinto a causa della confusione e del disordine con cui quella Chiesa funzionava. Quindi nel 14° capitolo di 1 Corinzi Paolo sta cercando di porre fine alle perversioni, di porre fine alle contraffazioni, di porre fine alla confusione e di ricondurre Corinzi ad un sistema ordinato che avrebbe permesso loro di essere edificati. Ora, ricorderete che nei primi 25 versetti del nostro studio, che abbiamo già affrontato, Paolo ha esposto in modo dettagliato alcune verità dottrinali riguardo alle lingue e alla profezia, ha esposto alcuni dei principi relativi al modo in cui queste cose avrebbero dovuto funzionare e a ciò che di fatto esse rappresentavano in termini di scopo e di posizione, e ci ha dato chiaramente alcune definizioni teologiche. Ed adesso, cominciando dal versetto 26, passa dalla definizione teologica all'esortazione pratica. In altre parole, sta dicendo: dal momento che queste cose sono vere riguardo a questi doni, ecco il modo in cui dovreste comportarvi. Ora, vorrei affrettarmi ad aggiungere questa nota qui. Se siete qui a Grace da molto tempo, sapete che abbiamo già parlato di questo, però se siete nuovi, se siete qui da poco, forse non l'avete ancora sentito, permettetemi quindi di ricordarvelo, ok? La Bibbia, ed in modo particolare le epistole del Nuovo Testamento, la Bibbia non richiede mai un determinato comportamento senza prima stabilire la ragione, e la ragione è sempre una verità teologica. In altre parole, dal momento che questo è vero riguardo a Dio, questo è il modo in cui dovreste comportarvi, è più o meno questo il modo in cui procede la Bibbia. In Romani, dal capitolo 1 fino al capitolo 11, abbiamo la teologia, non ci viene richiesto nulla, non ci viene domandato nulla, non ci sono alcune esortazioni, però alla fine, dopo 11 capitoli di solida dottrina, arriviamo al capitolo 12, versetto 1, dove ci viene detto: vi esorto dunque, fratelli, a presentare i vostri corpi come sacrificio vivente. E dal capitolo 12 al capitolo 16 di Romani ci viene detto: fate questo, fate questo, fate questo, fate quest'altro. Su quale base? Sulla base delle misericordie di Dio elencate dal capitolo 1 al capitolo 11. Quindi la Bibbia esorta sempre ad un determinato comportamento sulla base della dottrina. E Paolo, dunque, ci ha dato 25 versetti di dottrina in 1 Corinzi 14 ed adesso ci sta dando la parte restante dell'esortazione in risposta a quella dottrina. Ora, abbiamo condiviso quindi due punti già del capitolo: la posizione delle lingue, che era secondaria, lo scopo delle lingue, che era quello di essere un segno, e adesso vediamo la procedura, cioè il modo ordinato in cui devono essere esercitate le lingue e gli altri doni, e stabilisce un ordine preciso per lo svolgimento del culto della Chiesa. Ora, consideriamola insieme, esaminando prima di tutto il versetto 26. Questo ci offre un quadro affascinante della confusione che c'era a Corinto. Questo è quello che accadeva quando, in una determinata domenica mattina, partecipavate al culto lì a Corinto. Dice: che cosa accade dunque, fratelli? Vuol dire, dopo quello che vi ho appena detto riguardo alla confusione, al caos e alla follia presente nelle vostre assemblee, che cosa accade dunque, fratelli, quando vi radunate, ciascuno di voi ha un salmo, ha una dottrina, ha una lingua, ha una rivelazione e ha un'interpretazione? Fermiamoci lì per un momento, ok? Com'è possibile che, sapendo quello che sapete riguardo alla follia della confusione, riguardo al fatto che tutti voi state facendo tutte queste cose nello stesso momento, nello stesso luogo, nella stessa ora, com'è possibile? Ma qui non sta dicendo loro di fare queste cose, sta descrivendo loro ciò che stavano facendo. Ed è incredibile che potesse esserci un tale livello di caos. Tutti stavano cercando di ottenere la loro preminenza, la loro prominenza, tutti stavano usando il proprio dono e a tutto quello si aggiungevano anche coloro che contraffacevano i loro doni, imitando pratiche pagane, così che avevano qualcosa di simile alle Nazioni Unite, solo che tutti erano in piedi e gridavano discorsi nella propria lingua. Nessuno avrebbe mai potuto essere edificato in alcun modo, anzi i non credenti avrebbero persino concluso che erano fuori di senno. Quindi vediamo un attimino cosa stiamo facendo. Versetto 26: quando vi radunate, è un'espressione che indica il fatto che la Chiesa si riunisce nella sua assemblea, vuole dire quando vi radunate, come siamo noi adesso, per il culto, per la comunione fraterna. Dice: quando vi radunate tutti insieme, la Chiesa intera, dice il versetto 23, quando la Chiesa si raduna, ciascuno di voi ha un salmo. Ora, quando vediamo la parola salmo, pensiamo ai salmi dell'Antico Testamento, e va bene, e può anche darsi che fosse così. Alcuni di loro potevano avere un salmo che volevano leggere, però in realtà la parola greca si riferisce ad un canto, infatti letteralmente significa un canto eseguito con l'accompagnamento di uno strumento. Quindi in pratica tutti cantavano un assolo nello stesso momento. Ora immaginate, là c'era un caos assoluto. Chiunque volesse cantare un assolo semplicemente cominciava a cantare, e poteva anche esserci qualcuno che lo accompagnava pizzicando le corde di un qualche strumento oppure suonando un flauto. E riuscite ad immaginare la cacofonia del caos di Corinto che tutto quello avrebbe prodotto? Una cosa è certa: non avevano un direttore musicale. Sapete, e suppongo che quello fosse un problema. Ho sentito il dottor Criswell dire che una volta nella sua chiesa c'erano così tante persone che volevano sempre cantare gli assoli e che per evitare il problema di Corinto decise di organizzare una volta ogni 6 mesi una serata per gli assoli. E chiunque volesse cantare un assolo sceglieva una strofa di qualsiasi cosa volessero cantare e li facevano sfilare sulla piattaforma uno alla volta, tutti in ordine, cantavano la loro strofa e poi se ne andavano. Oh, a Corinto si alzavano tutti insieme e cantavano le loro strofe insieme, solo che non stavano cantando insieme. Ora, i salmi erano una parte comune del culto cristiano. La Bibbia parla di canti, di inni e di cantici spirituali. Ed il ministero della musica non è qualcosa che è stato aggiunto alla Chiesa in un secondo momento. No, troviamo il ministero della Chiesa fin dalla prima volta in cui la Chiesa cominciò a riunirsi nel Nuovo Testamento. E il canto ha sempre fatto parte dell'esperienza cristiana ed è sempre stata una parte meravigliosa. Però Corinto era diventato un motivo di orgoglio e tutti stavano cercando di superare gli altri nel canto e c'era una confusione totale. Ora, come se quello non bastasse, dice ciascuno di voi ha una dottrina, il che significa un insegnamento, una lezione. Chiunque volesse esercitare il dono dell'insegnamento, chiunque pensasse di poter essere un insegnante, si alzava nel proprio angolino e cominciava ad impartire la sua lezione. E al di sopra del frastuono di 150 persone che cantavano una solo, c'erano anche 150 che impartivano la loro lezione e riversavano sulla chiesa intera qualunque insegnamento ritenessero che tutti dovessero ascoltare. Quindi bisogna aggiungere anche quello alla cacofonia. E poi l'elemento successivo nell'elenco del testo greco è ha una rivelazione. Poi c'erano quelle persone che si alzavano e dicevano «Oh, così dice il Signore!» e proclamavano una certa presunta rivelazione che stavano ricevendo, cercando di sovrastare quelli che stavano impartendo la loro lezione, quelli che stavano cantando. Oltre a quello c'erano anche persone che avevano una lingua, c'erano altri che si alzavano ed esercitavano legittimamente il loro dono delle lingue, però fuori posto e senza ordine, vale dire il vero dono espresso però nel modo sbagliato. C'erano anche altri che borbottavano parole senza senso. Aggiungiamo anche quello al caos e oltre a quello c'erano persone di ogni genere che interpretavano qualunque cosa stesse accadendo e stavano litigando, stavano discutendo su quale interpretazione fosse quella giusta. E questo era l'ordine del culto nella chiesa di Corinto. Riuscite ad immaginare perché i non credenti entravano e dicevano sono fuori di senno, sono pazzi, grazia di follia mai questa? È esattamente quello che stava succedendo. Una nota a margine sul versetto 26, ha una lingua. Vi ho detto che quando la parola lingua compare nel capitolo al singolare, precedentemente nei primi 25 versetti si riferiva sempre al falso dono, a parole senza senso che non potevano essere messe al plurale. Qui però potrebbe riferirsi anche al vero dono, perché sta semplicemente specificando che uno di voi ha una lingua. Potrebbe essere tradotto con uno di voi ha un linguaggio, ovvero il vero dono, oppure uno di voi ha parole senza senso, la contraffazione. Però la forma singolare è necessaria perché il soggetto è singolare, uno di voi, e la stessa cosa vale per il versetto 27, come vedremo. Quindi quello non contraddice la nostra premessa, secondo la quale quando compare al plurale si tratta del vero dono, mentre quando compare al singolare si tratta del falso. Diremmo quindi che quando il singolare è richiesto da un singolo soggetto, potrebbe trattarsi sia di quello vero che di quello falso. Quindi, in ogni caso, abbiamo tutta questa roba caotica che stava succedendo. Paolo, alla fine, al versetto 26, dice che ogni cosa sia fatta per l'edificazione. Questa è la cosa fondamentale. Sta dicendo, ascoltate, il modo per risolvere questa confusione è quello di edificare, di costruire, di stabilire. Ora, sta per dire, ok, questo è il modo, ok? E ci sono 4 cose che gli vengono in mente, 4 cose presentate dallo Spirito Santo per mettere in ordine la struttura della Chiesa di Corinto. E questo è così estremamente importante ed intensamente pratico, ok? Osservate, prima di tutto dice che per edificare dobbiamo seguire una procedura per il dono delle lingue. Versetto 27, guardiamolo insieme. Questo è il primo elemento, ok? Se qualcuno, e di nuovo qui abbiamo il caso al singolare, se qualcuno sta parlando in una lingua sconosciuta. Ora, permettetemi di precisare che la King James in inglese aggiunge qui la parola sconosciuta e penso che questa sia una di quelle volte in cui l'hanno aggiunta, però non avrebbero dovuto farlo, perché credo che qui sta parlando di fatto del vero dono e la ragione per cui è al singolare è perché sta dicendo che se c'è qualcuno che parla in una lingua. Di nuovo, il soggetto singolare richiede la forma verbale singolare ed il complemento al singolare. Quindi si tratta di una persona singola che parla di una singola lingua. E la seconda ragione per cui credo che qui debba trattarsi del vero dono è perché Paolo non avrebbe mai regolato le parole senza senso, le lingue senza senso, doveva essere eliminata completamente. Quindi egli avrebbe regolato solamente il vero dono. Quindi sta dicendo che se qualcuno sta parlando in una certa lingua, se qualcuno usa il vero dono, stiamo semplicemente presumendo che il falso dono sia stato eliminato, ma dice se qualcuno parla in una certa lingua, siano due o al massimo tre a farlo. Ora, fermiamoci qui, ok? Questo è il principio numero uno. Questo dono deve essere regolamentato. Ora, miei cari, permettetemi di precisare questo punto qui, ok? Come ogni dono che sia mai stato dato da Dio, anche questi doni sono soggetti al controllo di colui che li possiede. Lo Spirito Santo non fa mai nulla attraverso qualcuno che ha perso il controllo di sé, che è completamente fuori di testa, che è caduto sotto la potenza dello Spirito, scaraventato a terra, che si rotola sul pavimento, quello che sia, in un trance. No, lo Spirito di Dio amministra i doni dello Spirito, persino ai tempi apostolici, in una condizione di comportamento controllato, non fuori controllo come i pagani. Queste non erano estasi pagane al di fuori del controllo dell'individuo, questi erano i doni dello Spirito ed erano esercitati quando le persone mantenevano il loro controllo. Di conseguenza potevano essere regolamentati, di conseguenza si potevano stabilire dei principi per il loro uso a quali le persone potevano conformarsi. Ora, per quanto riguarda le persone che possedevano il vero dono delle lingue, forse qualcuno nella congregazione faceva loro sapere che c'era magari presente un giudeo non credente e che quel giudeo non credente parlava una determinata lingua straniera e poi quella persona si guardava intorno e diceva «Oh, c'è anche un interprete», quindi nel luogo giusto, nel momento giusto, colui che aveva il dono delle lingue poteva parlare in quella lingua, una lingua da lui sconosciuta però conosciuta da quel giudeo non credente che era presente. Quindi in quel modo il messaggio raggiungeva quella persona giudea, l'interprete lo interpretava per l'edificazione della congregazione ed il dono veniva usato nel modo appropriato. Però doveva essere usato sotto controllo e dice qui che il primo fattore limitante è mai più di due o proprio al massimo tre. Era un dono riservato a quelle occasioni particolari in cui c'erano dei giudei non credenti presenti o un giudeo non credente presente, riservato a quelle occasioni particolari in cui c'erano gli interpreti e a quelle occasioni particolari e solamente a quelle. E non avrebbe mai dovuto essere esercitato da più di tre persone in una singola riunione. Questo era il limite. Ora, miei cari, devo aggiungere questo, che questo non accade oggi nelle riunioni carismatiche in cui si parla in lingue. Non hanno tali limitazioni, non limitano l'esercizio delle lingue sulla base della presenza di un giudeo non credente, non lo limitano sulla base del fatto che si tratti di una lingua autentica e nella maggior parte dei casi non lo limitano a due o tre persone. Ora, alcuni forse lo fanno, però nella maggior parte dei casi questo non è vero di coloro che partecipano alle riunioni in cui si parla in lingue. E quindi vedete, quello che abbiamo oggi è in gran parte lo stesso problema di Corinto, che si ripete ancora una volta ignorando questi elementi fondamentali. In secondo luogo, il secondo principio, due o tre costituisce il principio limitante. In secondo luogo, e questo a turno, il greco si riferisce a turno, oppure in ordine, oppure in successione. I corinzi erano coinvolti in una manifestazione simultanea, in cui tutti facevano quello che volevano nello stesso momento, come vi ho già fatto notare, però quello è proibito. Ed è precisamente quello che, ancora una volta, vediamo accadere così frequentemente oggi nelle riunioni carismatiche in cui si parla in lingue. Tutti parlano in lingue nello stesso momento. Avete mai notato che a volte quando accendete un certo programma televisivo e li vedete lì cominciare a pregare, cominciano tutti a pregare nello stesso momento, pregano tutti insieme? Infatti quella è semplicemente la procedura normale in quasi tutte le chiese carismatiche, pregare tutti nello stesso momento e varie persone si mettono a parlare in lingue, tutte nello stesso momento, tutte in diretta. Violazione di 1 Corinzi 14, 27, però facendo esattamente quello che facevano i Corinzi. Infatti l'altra sera stavo guardando il canale 40 e Dwight Thompson è comparso sullo schermo e stava predicando in una qualche riunione, grande raduno da qualche parte, stava agitando tutta la folla, trascinandola in quello stato che cercava di provocare, diceva ragazzi l'altra sera mi trovavo a questa riunione e disse che c'erano 700-800 persone che furono abbattute dallo spirito e si udivano tutti gli alleluia e tutta quella roba là e cominciavano ad agitare le braccia, 700-800 furono abbattuti nello spirito e caddero completamente distesi, Dio li stese per terra e disse come vorrei che tutti e 2000 foste colpiti allo stesso modo, zact, nello stesso modo, e disse quella stessa sera 1500 persone cominciarono a parlare in lingue e Dio mi disse tra me e me, uff, wow, 1500 persone, quella è solamente 1497 di troppo, e non solo quello, ma due o tre e solamente in ordine, non nello stesso momento. Non ha alcun senso, voglio dire, è scritto qui, no? È qui! Sapete, non bisogna essere troppo intelligenti? Ci sono arrivato anch'io. Versetto 27. Ora voglio mostrarvi qualcosa che più o meno tutti non notano, che alla fine del versetto 27 troviamo il terzo principio, e che ci sia qualcuno che interpreti. Ora voglio sottolineare qualcosa che viene sottolineato anche nel greco. Il greco pone enfasi sulla parola uno, inserendola in forma enfatica, la parola è lì, la parola heis è là, cioè uno nel testo, è lì nel testo. Che uno interpreti, non due, non cinque, non sette, non quattordici, uno. Perché? Oh, perché nella chiesa di Corinto era in corso una grande disputa e tutti volevano ottenere la preminenza dando l'interpretazione, quindi litigavano su chi doveva interpretare, quale fosse l'interpretazione corretta. E quindi Paolo dice, sistemerò la questione dicendo che due o tre al massimo, sempre in successione, solamente uno può interpretare. E quello più o meno risolverebbe la situazione. Voi potreste dire, e che dire se non c'è interprete? Versetto 28, qui ci dà il quarto principio. Ma se non vi è interprete, taccia nella chiesa e parli a se stesso ed a Dio. Se avete il dono ed è presente un giudeo non credente, e quello sarebbe il luogo giusto, il momento giusto per usarlo, però vi guardate intorno e non c'è chi potrebbe interpretare, allora meditate, no? State seduti e meditate. Perché? Voi potreste dire, perché potrebbe essere un grande strumento di evangelizzazione? Sì, però se non c'è presente nessuno che possa tradurre, allora non ha la capacità di far che cosa? Di edificare la Chiesa. E lo scopo per cui la Chiesa si raduna è quello di essere edificata, e quella è la cosa principale. Quindi semplicemente lasciate perdere. Sentite, quando avete 1500 persone che parlano tutte in lingue, sapete chi è che viene edificato? Nessuno. Sì, però è edificazione personale. Sì, però è esattamente quello che è proibito nell'assemblea della Chiesa. E vedete, nessuno viene edificato. Quindi se non c'è un interprete, sapete cosa che mi insegna questo? Osservate, questo è un buon punto, ok? Questo mi insegna che loro sapevano chi possedeva il vero dono dell'interpretazione, vero? E se quella persona non era presente, non c'era altra possibilità se non quella di rimanere in silenzio. Sapevano chi è che aveva il vero dono. E se non era lì, se non era presente, semplicemente dovevano rimanere in silenzio. In nessun luogo della Bibbia esiste mai alcun caso di lingue che non siano comprensibili a qualcuno. E se un caso del genere dovesse anche presentarsi nella Chiesa, viene escluso proprio lì. Rimanete in silenzio, se non c'è un interprete. State semplicemente seduti e meditate, parlate con Dio, parlate con voi stessi, e va benissimo così, semplicemente non dite nulla ad alta voce. Quindi direi che questo regolamenta abbastanza bene le lingue, probabilmente metterebbe fine al 95% del movimento attuale, se questo non fosse già terminato per il fatto che le lingue sono cessate. Quindi quello che abbiamo al giorno d'oggi, vedete miei cari, è Corinto che si ripete da capo, non è vero? È di nuovo la stessa cosa, tutti lo fanno nello stesso momento, nessuno interpreta e quello non importa, lo fanno comunque, è semplicemente Corinto che si ripete ancora una volta. In secondo luogo, espone anche la procedura per la profezia. Sapete, potremmo pensare che il dono della profezia sia un dono talmente grande, grandioso, elevato, in questo capitolo da non essere mai caduto nell'abuso. Credetemi, accade anche a questo dono, quindi deve regolamentare anche quello. Al versetto 29 affronta il dono della profezia, che era estremamente importante in quei giorni. E voleva regolarlo perché a quanto pare c'erano persone che si alzavano in ogni parte della sala dicendo di avere una parola da parte del Signore, volevano fare una certa proclamazione, volevano pronunciare una grande dichiarazione da parte di Dio, volevano predicare una grande verità, e quindi abbiamo tutta quella roba che accadeva in tutta la congregazione, e per introdurre una sorta di ordine, così che le persone potessero essere edificate, Paolo stabilisce alcune procedure anche per questo, e qui troviamo quattro principi. Versetto 29, numero 1, parlino due o tre profeti, lo stesso principio, mai più di tre. Uno va benissimo, due va bene, tre va bene e basta. Ora voi potreste dire, quindi, chi sono i profeti? O sono forse i profeti dell'Antico Testamento? No, questi sono profeti del Nuovo Testamento, la parola profemi, che significa parlare davanti, erano gli uomini che parlavano davanti al popolo, erano coloro che si alzavano per proclamare il messaggio di Dio. Parlavano in due modi, pronunciavano la rivelazione, che era la rivelazione diretta da parte di Dio, una rivelazione diretta che non era mai stata data prima d'ora per la vita della Chiesa, e pronunciavano ciò che io chiamo la riproposizione, cioè vuol dire ripetevano il messaggio dato dagli apostoli, un messaggio già ricevuto che semplicemente predicavano in un modo non molto diverso da quello che faccio io. Quindi poteva esserci una rivelazione diretta, oppure poteva esserci semplicemente la riproposizione di qualcosa che era già stato rivelato. E a quanto pare il culto della Chiesa era strutturato in modo tale che uno, oppure due, oppure al massimo tre persone potessero prendersi il tempo per essere coloro che proclamavano il messaggio di Dio. E per inciso, essi avevano un ruolo fondamentale, e più avanti nella storia della Chiesa non troviamo alcun profeta. Infatti quando Paolo scrive le epistole per mettere ordine nelle chiese, in prima e seconda Timoteo ed in Tito, non menziona mai profeti, parla solamente di anziani, presbiteri, diaconi, vescovi e diaconesse, e lì si riferisce a pastori, diaconi, diaconesse ed anziani, e quello è tutto ciò di cui parla, perché i profeti scomparvero con la fine dell'epoca apostolica, erano un gruppo unico. In Efesini 2:20 ci viene detto che essi furono dati per il fondamento della Chiesa, quindi appartenevano a quel periodo, quindi dovevano proclamare il messaggio di Dio, a volte avevano preparato il messaggio e parlavano sulla base di quella preparazione, in altre occasioni ricevevano letteralmente una rivelazione da parte di Dio diretta, senza alcuna preparazione, e parlavano. Ma in entrambi i casi dovevano parlare, però mai più di due o tre. Perché? O perché un numero superiore avrebbe provocato il caos. E vi sareste ritrovati con una disputa per stabilire chi avrebbe avuto il diritto di alzarsi e parlare. Il secondo principio si trova al versetto 29 e gli altri giudichino. Gli altri ovviamente si riferisce agli altri profeti. Gli altri profeti dovevano sedersi lì davanti, accanto a colui che stava parlando, e dovevano valutare la veridicità di ciò che stava dicendo. Può darsi che quelli possedessero quello che nel capitolo 12 al versetto 10 viene chiamato il dono del discernimento, cioè che potevano discernere se qualcosa venisse da Dio oppure no, quindi erano lì per valutare la veridicità del messaggio. Le persone non potevano semplicemente alzarsi e parlare senza che nessuno valutasse quello che stavano dicendo? E questo è il problema, vedete, nella situazione carismatica di oggi abbiamo quello che si alza in chiesa e dice: oh, io ho il dono della profezia, io ho una rivelazione da parte di Dio, poi fa brrr e comincia a pronunciare questa rivelazione. Ed uno degli autori che stavo leggendo mentre stavo preparando il libro disse: quando quello accade sappiamo che o proviene da Dio oppure no. Qual è il criterio? Il criterio a quel tempo era che c'erano uomini di Dio ai quali era stata concessa divinamente la capacità di discernere la rivelazione vera da quella falsa. Vedete, era necessario che fossero loro a farlo perché non esisteva ancora la parola scritta mediante la quale si poteva fare. Oggi però non abbiamo bisogno di altre rivelazioni perché l'intera rivelazione è qui. Questo è il punto fondamentale. Ed oggi, quando queste persone ricevono quello che sostengono essere nuove rivelazioni, si trovano veramente nei guai perché non sanno se provengono da Dio oppure no. Ecco perché fareste meglio, molto meglio, a fermarvi all'ultima parte del libro dell'Apocalisse e a lasciare che tutto rimanga così com'è. Persino la concordanza e le mappe non sono ispirate, nel caso non lo sapevate. Quindi, nella chiesa di Corinto non avevano anziani, lo sapevate, no? Per quanto ne sappiamo, non avevano neppure pastori o dottori, non ne viene mai indicato alcuno, non avevano nessuno dei responsabili che conosciamo come tali nelle epistole pastorali e nella vita della Chiesa, come quelli che abbiamo noi, come gli anziani, pastori, dottori, insegnanti. Avevano questi profeti che appartenevano a quel periodo fondamentale. Naturalmente Prima Corinzi fu scritta molto presto. E quindi passiamo al terzo principio adesso. Primo principio, due o tre e basta. Gli altri dovevano valutare per assicurarsi che ciò avveniva da Dio, e senza dubbio era stato dato loro il dono del discernimento per poterlo fare. Poi al versetto 30 troviamo, e questo è un principio veramente interessante, versetto 30: ma se una rivelazione è data da un altro che è seduto, cioè da un altro dei profeti che erano seduti lì, il primo taccia. Ora qui troviamo una cosa estremamente interessante. Ecco che qui c'è un uomo che si trova lì davanti, ha preparato il suo messaggio e lo stava esponendo. Però all'improvviso Dio diede una nuova rivelazione, e non appena uno di quegli altri profeti riceveva da Dio una nuova rivelazione, allora lui si alzava, tirava la tunica dell'uomo che era lì a parlare e diceva: «Ehi, ho ricevuto una nuova rivelazione», ed il primo doveva quindi sedersi. Perché la nuova rivelazione aveva la precedenza sulla riproposizione di qualcosa che era già stato rivelato. Dio aveva una parola speciale per la Chiesa. Ora, miei cari, questo rafforza il fatto che ho cercato di sottolineare fin dall'inizio, e sul quale a volte le persone discutono con me, però quello che sto dicendo è che io non credo... Alcuni dicono: «Oh, sai, i profeti pronunciavano solamente nuove rivelazioni», però non credo che sia così. Io credo che pronunciassero sia rivelazioni oppure riproposizioni, e penso che questa sia una delle prove più forti per questo. Qui c'era qualcuno che si trovava lì davanti e stava proclamando il messaggio, però quando arrivava l'altro con una nuova rivelazione, quello doveva sedersi. Quindi è del tutto ragionevole comprendere che alcuni, in determinate occasioni, ricevessero rivelazioni nuove, mentre altri semplicemente riproponevano un messaggio che proveniva da Dio, allo stesso modo però non era una nuova rivelazione data per quel preciso momento. Quindi il primo doveva sedersi, e quello modificava un po' l'ordine. Ora, fortunatamente oggi non abbiamo questo, quindi non alzatevi nel mezzo del mio sermone e dite: «Fermati, siediti MacArthur, ho una nuova rivelazione!» E Dio vi dirà: «Oh, ascolta, siediti, perché ne ho ricevuto un'altra nuova anch'io, proprio da quando l'avete ricevuta voi, e la mia dice che Prima Corinzi dice che questa situazione non è per oggi». No, vedete, non potete alzarvi e fare una cosa del genere. Infatti, ricordo che Quando mi trovavo a Gerusalemme, ad una celebrazione della cena del Signore, Richard Halverson stava predicando sul Monte degli Ulivi e stavamo passando un momento meraviglioso ed un uomo tutto in un tratto si alzò e disse di aver ricevuto una rivelazione. Si alzò e disse: ho ricevuto una rivelazione da parte di Dio, questo dice il Signore. Continuò a parlare di diverse cose, che Dio condannerà questo luogo. Ed era veramente del tutto fuori luogo, quindi alcune care persone andarono e lo portarono via. Questa non è più l'epoca per queste cose. Vedete, se non si trova qui, non è rivelazione da parte di Dio. Quindi, vedete, in quei giorni, seppur Dio stava dando rivelazione e voleva che fosse comunicata, bisognava semplicemente avvertire il primo, il quale doveva sedersi, il secondo si alzava e comunicava la rivelazione. Ora, loro potrebbero anche dire: boh, però non so se possiamo farlo, Paolo, è piuttosto difficile, vediamo sopraffatti dalla potenza a volte e le parole semplicemente escono, non riesco a controllarle, sono abbattuto, colpito, quello che sia, semplicemente vengono fuori. E quindi al versetto 31 ci viene detto, ascoltate: potete tutti profetizzare, però uno per volta. E questo è il quarto principio, affinché tutti imparino e tutti siano consolati. Ed ascoltate qui, e gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. Se siete veramente veri profeti, allora controllerete questa roba qua. Vedete, questo è il punto. Sapete, il vero dono non opera mai in una sorta di forma di estasi pagana, mai. Il vero dono opera sempre, come fanno tutti gli altri doni, sotto il controllo dell'individuo. Quindi qua ci presenta, ci dà alcuni principi piuttosto semplici, vero? Numero 1, 2, 3. Numero 2, gli altri giudichino. Numero 3, sedetevi se viene una nuova rivelazione. E numero 4, uno alla volta in successione, non tutti nello stesso momento. Perché? Perché lo scopo è sempre lo stesso, affinché tutti imparino e tutti siano consolati. La questione principale è l'edificazione della Chiesa. E nessuno viene edificato in mezzo al disordine e al caos. E quindi dice: non venitemi a raccontare che non riuscite a controllarvi. Gli spiriti, e per inciso la parola spiriti è la stessa parola che in 1 Corinzi 14, 12 viene tradotta con l'espressione doni spirituali. I vostri doni sono sotto il vostro controllo, sta dicendo. Non operate mai quando siete fuori di testa. Non è così che funziona. E poi riassume il tutto con quella che, a mio avviso, è una delle verità più belle che troviamo qui, ok? Il versetto 33, la prima metà del versetto. Poiché Dio non è un Dio di confusione, ma un Dio di pace. Fermiamoci qui. Ora, miei cari, ascoltate. Questa è la chiave dell'intero capitolo, ok? Questo è il mio messaggio. Ascoltate. Il culto della Chiesa dovrebbe manifestare il carattere di Dio, vero? Lo vedete? Oh, ragazzi, che pensiero è mai questo, vero? Quando ci raduniamo, dice Paolo, noi, mediante l'ordine, la bellezza, la dignità, l'organizzazione e tutto ciò che fa parte del nostro culto, noi dovremmo manifestare il Dio che serviamo. Il nostro Dio non è un Dio di confusione, ed il nostro Dio è un Dio di pace. Quando qualcuno viene nella vostra chiesa e gli vede confusione e lotte per ottenere la preeminenza, e conclude quindi che avete un Dio confuso, adirato e litigioso. Vedete? Io sono certo che ci siano persone che vedono quello che sta succedendo oggi in alcune di quelle situazioni carismatiche, in quel caos lì, e dicono: uff, il loro Dio deve essere veramente un gran pasticcio. No, Dio è un Dio di ordine, e Dio è un Dio di dignità, e Dio è un Dio che opera sistematicamente per produrre risultati, non caoticamente per suscitare sensazioni. E Dio quindi deve essere manifestato nel culto della sua Chiesa. A volte le persone dicono: sai, sono venuto nella vostra chiesa e non è stato ciò che avete detto, semplicemente è stato quello che ho potuto percepire dall'intero culto. Spero che sia vero. Spero che quello che percepite quando siete qui, quando ascoltate la magnifica bellezza della musica del coro, sia il fatto che Dio è un Dio di armonia. Io spero che quando vedete la bellezza semplice e delicata dell'edificio modesto, vedete la bellezza, il disegno, la simmetria di Dio. E spero che quando ascoltate ciò che vi edifica, sappiate che Dio è un Dio che desidera impartire istruzione. E spero che quando percepite un cuore coloroso ed appassionato, percepiate che Dio è un Dio che si prende cura di noi. Vedete? E spero che quando entrate in contatto con la vita delle persone sedute intorno a voi, sappiate che Dio è un Dio vivo, un Dio che è sensibile, che si prende cura di voi. Vedete? Questo è ciò che Dio vuole, che venga manifestato nella comunione della sua Chiesa, la sua natura. E la situazione caotica di Corinto poteva solamente trasmettere l'immagine di un Dio frenetico. e temo che oggi accada in gran parte la stessa cosa. E poi Paolo passa ad un'altra categoria di istruzioni riguardanti la procedura. Questa è la procedura riguardante le donne, quindi questo è un messaggio speciale per le signore. Molto semplice, la seconda metà del versetto 33, che in realtà la seconda metà del versetto 33 dovrebbe essere collegata al versetto 34, ma dice questo: come in tutte le chiese dei santi, che le donne tacciano nelle chiese, perché non è loro permesso di parlare, ma è comandato loro di rimanere sottomesse, come dice anche la legge, e se vogliono imparare qualcosa, interroghino i loro mariti a casa, perché è vergognoso per una donna parlare nella chiesa. Ora, potremmo chiedere, com'è che ha aggiunto una cosa del genere qua? Com'è che ha inserito qua? Vedete, di tanto in tanto il Signore deve semplicemente ribadire questo punto qua, e nella l'assemblea di Corinto era necessario, perché le donne erano in prima fila nella ricerca di questi doni appariscenti e le donne stavano usurpando il posto degli uomini, le donne non rimanevano in silenzio sottomesse nella chiesa, e interrompevano e continuamente cercavano di assumere il controllo. E quindi al versetto 33 dice: ci sono molte ragioni per cui questa parte dovrebbe essere collegata al versetto 34, ragioni nella quale non entrerò in merito adesso, però basti dire che la grande e vasta verità teologica del versetto 33 non è collegata all'espressione come in tutte le chiese dei santi. Quello ovviamente non ha senso. Dio non è un Dio di confusione, ma un Dio di pace, punto, non solamente nelle chiese dei santi. Quindi quella frase si collega a ciò che segue. Però sta dicendo, ascoltate, le persone dicono, boh, sai quella roba là in Prima Corinzi, riguardo, sapete, al fatto che le donne dovevano rimanere in silenzio, era solamente un problema di Corinto, era solamente una questione culturale, vedete, un semplice tentativo di adattarsi alla cultura di Corinto. Boh, nel caso in cui pensiate quello, il versetto 33 dice, come in tutte le chiese dei santi, che le donne tacciano nella chiesa. Non era una questione culturale di Corinto, quello è ovunque, deve essere ovunque lo standard nella chiesa. C'erano queste persone che parlavano in lingue, interpretavano, cantavano i loro canti, profetizzavano, usurpavano l'autorità, e Paolo le individua in modo particolare e dice, ascoltate, non perché gli uomini non fossero altrettanto colpevoli, gli uomini di fatto erano colpevoli di tutte quelle robe là, però egli ricorda alle donne che loro dovevano assumere una posizione di sottomissione e di silenzio nel culto pubblico della Chiesa. Mi cari, di nuovo, ancora una volta, trovo davvero affascinante che nelle chiese pentecostali, nelle chiese carismatiche, le donne sono frequentemente ordinate al ministero. Infatti, storicamente parlando, questo è avvenuto quasi sempre nelle chiese pentecostali. La prima donna che ricevette il battesimo e parlò in lingue fu, fu una donna. E da Amy Semple McPherson fino a Catherine Coleman e tutte quelle venute nel frattempo ed in seguito, erano donne. Trovo anche sorprendente che ogni setta sorta dal cristianesimo, con poche eccezioni, sia nata dall'iniziativa di una donna che aveva usurpato quel ruolo. Ora, non sto denigrando le donne, ne ho sposata una, e sapete, non ho certo nulla contro di loro, so che Dio ha dato loro dei doni meravigliosi, molti di loro possiedono meravigliosi doni di insegnamento e così via, e di proclamazione della parola di Dio, però questi doni non possono essere esercitati nell'assemblea mista della Chiesa quando essa si raduna. Questo è quello che Paolo sta dicendo, quello è un compito che appartiene agli uomini. Potete dire, quello era un problema di Corinto, era solamente una cosa culturale? No, perché notate che dice, non è loro permesso di parlare, versetto 34, ma è comandato loro di star sottomesse, perché questo è quello che dice la legge. Wow, quale legge? La legge di Dio, il Pentateuco, Genesi 3, 16, che dice che egli dominerà su di te. Fin dal principio all'uomo è stata data autorità sulla donna. In Prima Timoteo capitolo 2, al versetto 11, la donna impari in silenzio con ogni sottomissione, non permetto alla donna di insegnare né di usurpare l'autorità dell'uomo, ma stia in silenzio. La ragione non è che adesso abbiamo una determinata cultura in Efeso, oppure un problema nella città in cui si trovava Timoteo, ma perché Adamo fu formato per primo e perché Eva peccò. In altre parole, questo è un disegno divino stabilito fin dal principio, non possiamo ridurlo ad una questione culturale, non possiamo semplicemente metterlo da parte sulla base della cultura, fa parte della legge di Dio. Inoltre il versetto 35 dice, è vergognoso per una donna parlare nella chiesa. E la parola ice cross significa che è brutto, è una deformità, è una deformazione dell'intenzione di Dio, è una perversione della bellezza trasformata in bruttezza. Allora, miei cari, quando vi ho detto ripetutamente che il movimento carismatico moderno è Corinto, che si ripete ancora una volta, vedete cosa intendo dire? Quasi sotto ogni aspetto sta ripetendo gli stessi errori dell'assemblea di Corinto. Molte donne sono insegnanti eccellenti e dovrebbero impegnarsi ad insegnare altre donne. Dovrebbero farlo nel luogo giusto, nel momento giusto, però il luogo giusto e il momento giusto non è l'assemblea della Chiesa. E ringrazio Dio per quelle donne dotate che parlano ad altre donne, che insegnano alle donne, per quelle donne pie che insegnano alle donne più giovani, come dice Tito. Però dobbiamo ascoltare gli standard di Dio, le norme di Dio, ci sono delle ragioni per questo, affinché Dio possa manifestare il suo ordine. Vedete, Dio ha un piano, i mariti devono amare, devono guidare, le mogli devono sottomettersi, devono rispondere, e Dio vuole che quell'ordine sia reso visibile, perché è un ordine che procede dalla sua natura, ed egli vuole che la sua natura sia manifestata nella Chiesa, e dove quell'ordine non esiste nella sua Chiesa, violiamo il suo ordine, e così facendo impediamo che la sua natura sia manifestata correttamente. Entrate in una chiesa e sentite predicare una donna e credetemi, Dio non può essere manifestato lì, semplicemente per il fatto che la sua natura, il suo piano ed il suo scopo sono violati, anche se quella donna potrebbe dire anche cose buone. Lei dovrebbe andare a casa e chiedere a suo marito. Ora, mariti, procuratevi le risposte, vero? No. Uno dei problemi delle donne che fanno delle domande è che hanno mariti che dicono, oh, non lo so, non lo so. Vedete, oh, chiedimi i risultati dei Dodgers nelle ultime 8 settimane, però te li so dire? Chiedimi qualcosa della Bibbia, però? Non lo so. Ora, notate qualcosa di molto interessante al versetto 35, se vogliono imparare qualcosa. Questo presuppone che uno dei pretesi con cui le donne prendevano la parola durante il culto fosse quella di fare domande. E se ne uscivano all'improvviso con queste domande, che in realtà era un po' un confronto con il profeta che stava parlando, e lo stavano interrompendo con il pretesto di avere una domanda, quando, come accade così spesso, le persone che fanno delle domande non hanno realmente delle domande, vogliono solamente farsi sentire. Quindi, con il pretesto di fare una certa domanda, se ne uscivano all'improvviso con qualcosa che sconvolgeva l'ordine del culto, e non credo che questo stia dicendo che in nessun momento, in nessun luogo, la donna può mai fare domande. Ci sono molte occasioni negli studi biblici e nei momenti di comunione insieme in cui condividiamo, ed è appropriato, quando abbiamo un momento dedicato alle domande e alle risposte, che chiunque possa fare una domanda, perché quello è l'ordine stabilito per quel momento. Però quando ci troviamo nel culto della Chiesa, debitamente costituito come un atto di adorazione davanti a Dio, e quando lì sono presenti una struttura ed un ordine per l'edificazione dell'intero corpo, bisogna seguire questi modelli, ed il culto non deve essere interrotto, né qualcuno deve usurpare l'ordine, neppure se apparentemente sta facendo una domanda. A quanto risulta dal brano, gli unici che avevano il diritto di farlo erano i profeti, e queste donne stavano usurpando il posto del profeta, il quale avrebbe potuto discernere quello che stava succedendo, quello che veniva detto. Ora, se non avete un marito, potete chiedere a vostro padre. Se vostro padre non lo sa, oppure non avete un padre, potete chiedere a vostro fratello, oppure se neppure quello è possibile, potete chiedere a qualcuno che sa, però non durante il culto pubblico. Riuscite ad immaginare quel povero profeta che stava cercando di alzarsi a Corinto e stava cercando di dare il suo messaggio, mentre tutti volevano discutere con lui e cercare la preeminenza? No, Paolo è veramente molto fermo riguardo a questa questione delle donne, delle lingue, della profezia, talmente fermo che, guardate cosa dice il versetto 36, volete discutere su questo? Che cosa? Avete forse scritto voi la parola di Dio? Oppure è giunta solamente a voi? Oppure siete una legge a voi stessi? Volete discutere con me su questo? Non dice che si tratta di una questione culturale, dice che è la parola di Dio? Qui usa molto sarcasmo, ovviamente. Mamma, sta dicendo, avete scritto voi la Bibbia? Vedete, o siete, ascoltate qui, ok? O siete coloro che hanno scritto la Bibbia, oppure siete tenuti a sottomettervi ad essa. Tutto qui. Quindi se non l'avete scritta, ubbidite. Ora, se non avete intenzione di ubbidire, forse l'avete scritta voi. Forse non si applica a voi, solamente per il resto, per gli altri. Pensate quindi di avere il monopolio sulla scrittura? Questo è quello che sta dicendo, no? È giunta solamente a voi, oppure è proceduta da voi? Avete forse un'esenzione speciale? In caso contrario, se a voi si applica la stessa scrittura che si applica a tutti gli altri, la stessa scrittura di cui Dio è l'autore, allora avete solamente una risposta: ubbidite. E ve lo dico, ragazzi, egli pone veramente fine a tutta la loro attività, non è vero? Bisogna sempre far tutto in modo che edifichi. Ed infine conclude molto brevemente con alcune parole rivolte a tutti. A tutti. Versetto 37, la procedura per tutti, per ogni persona, dice, se qualcuno pensa di essere profeta o spirituale, e penso che qui spirituale si riferisca al dono delle lingue, perché questo di fatto riassume quello che sta dicendo, se qualcuno di voi pensa di avere il dono della profezia, oppure se qualcuno di voi pensa di avere il dono delle lingue, allora riconosca che le cose che vi scrivo sono comandamenti del Signore. Oh ragazzi, che dichiarazione straordinaria è questa, no? Vuol dire, quella dichiarazione è il colpo di grazia, cioè conclude definitivamente l'intera discussione, no? Sapete perché? Dice questo, sentite, se il dono è autentico, riconosceranno che io sto proclamando la parola di Dio, e se riconosceranno che io sto proclamando la parola di Dio, allora si sottometteranno e sottometteranno quel dono ai principi che ho appena esposto. Ora, se non lo fanno, allora non è il vero dono. Vedete? Se andate da qualche parte e non lo fanno in due o tre, e non lo fanno in ordine, e non viene interpretato, e i profeti non parlano in questo modo, e così via, credetemi, non riconoscono queste parole come le parole di Dio, e se così non è, allora non sono autentici. Quindi Paolo sta stabilendo la questione in modo molto fermo. Questa è una delle più grandi affermazioni che Paolo abbia mai fatto riguardo al fatto di essere ispirato da Dio. Le cose che vi scrivo sono comandamenti del Signore. Ricordo sempre quell'uomo che credeva solamente alle lettere rosse della Bibbia. Aveva una Bibbia, quella con le lettere rosse, e da allora le Bibbie con le lettere rosse non mi sono mai piaciute. Disse: solamente le lettere rosse sono le parole di Gesù. Io dissi: le parole di Paolo sono importanti quanto le parole di Gesù. E gli mostrai questo testo: le cose che vi scrivo sono i comandamenti del Signore. Non cercate mai di mettere da parte Paolo. Boh, è solamente una questione culturale. Boh, le donne non devono rimanere in silenzio, le donne possono fare quello che vogliono, le donne possono predicare, le donne possono e così via. Oggi non dobbiamo ascoltare tutte queste cose diverse riguardo alle lingue, alle profezie, perché questo riguarda solamente Corinto. No. Questi sono i comandamenti di Dio. E quindi dice: ci saranno quelle persone che ignoreranno i miei comandamenti, al versetto 38, e se qualcuno, questo è il modo in cui viene letteralmente detto, che vi sto solamente dando il significato, se qualcuno ignora queste cose, voi ignorate loro, ignoratelo. In altre parole, non possiedono il vero dono. Se non riescono a riconoscere che questa è la parola di Dio, allora non può essere riconosciuto come colui che ha il vero dono. Vedete? E questo è letteralmente quello che dice. E dovreste quindi escluderlo e farlo tacere, perché è un impostore. E se non obbedisce a questi principi e non li riconosce come comandamenti di Dio, allora deve essere respinto. E quindi li mette veramente in ordine, no? E poi riassume il tutto, versetti 39 e 40, dicendo: pertanto, fratelli, oppure dunque, sulla base di tutto questo, desiderate ardentemente di profetizzare. Perché? Perché? Voi ricordate il versetto 3, no? Perché la profezia comunica edificazione, esortazione e consolazione. Oh, desiderate ardentemente che coloro che possiedono il dono della profezia parlino. Ora sta dicendo: non impedite loro di parlare in lingue? In altre parole dice: per quel tempo e per quell'epoca esisteva un vero dono delle lingue. Di nuovo, al plurale, esistevano le vere lingue. Esiste il vero dono. E non sto dicendo che dovreste proibire il vero dono nella sua vera espressione, manifestazione, al momento giusto. Naturalmente quello non si riferisce al giorno d'oggi, perché il dono è cessato, però in quel tempo dice: sì, riconosco che c'è il vero dono, non lo sto proibendo, al suo posto però, oh, quando vi radunate, cercate di profetizzare. Però poi, riassumendo il tutto, questa è una grandissima verità, di nuovo, che ogni cosa sia fatta, ogni cosa, ogni singola cosa, sia fatta con decoro. È una parola che richiama la bellezza. E la bellezza implica armonia, e l'armonia ha a che fare con il modo in cui ogni cosa si adatta alle altre. Che ogni cosa sia fatta con armonia, con bellezza e con ordine, in successione. Perché Dio è un Dio di armonia ed è un Dio di bellezza. E in Dio ogni cosa si accorda perfettamente, e Dio è un Dio di ordine, di organizzazione, di ordine. Sta dicendo: fate sì che il vostro culto manifesti Dio. Ed io spero che vediate Dio qui. Spero che vediate Dio nella bellezza della musica, nella simmetria delle note, nella bellezza del messaggio che procede con ordine per edificare. Questo è quello che la Chiesa deve fare, affinché Dio possa essere manifesto. E quando Dio viene manifestato e la Chiesa viene edificata, la Chiesa si moltiplicherà. Questa è la promessa di Dio. Preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, per la comunione di questa mattina, per averci parlato con tanta chiarezza dalla tua parola. Aiutaci ad essere il tipo di chiesa che fa ogni cosa con bellezza e simmetria, affinché tu sia manifestato come un Dio di pace, non di confusione. Aiutaci a non essere mai nel disordine. Aiutaci a non lottare mai gli uni contro gli altri per la preminenza, ma a vivere in pace, affinché la tua stessa bellezza, la tua santità, la tua maestà, il tuo ordine e la tua sapienza e saggezza siano manifestati nei nostri sforzi umani semplici. Fa sì che possiamo renderti la dignità che la tua natura merita. e ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.